Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?
One Podcast.
I successi del 1934 e del 1938 racchiudono per intero il volto mendace, prevaricatore e imbonitore di un regime, quello fascista, che al tempo aveva già azzerato il dissenso a colpi di uccisioni, pestaggi e ricatti, e che si stava apprestando a far scempio dell'Europa insieme all'indicibile alleato nazista. Mussolini vedeva l'Italia annaspare tra difficoltà economiche e debolezze strutturali, ma sognava un impero che somigliasse a quello dell'antica Roma e bramava una sua personale ed eterna gloria. Sfruttando il potere assoluto di cui si era impossessato con il sangue e l'annientamento degli avversari, usò i mondiali di calcio per convincere il popolo della sua supremazia, della sua divina capacità organizzativa, della sua decisiva visione. Questo è il racconto di ciò che accadde ai mondiali del 1934 e del 1938. Questo è Mondiali senza gloria, un podcast di Giovanni Mari e Daniele Soffiati. Giovanni, nella prima puntata ci siamo dedicati alla lunga marcia di avvicinamento ai mondiali del 34. Partendo sempre dal tuo documentatissimo libro Mondiali senza gloria, edito da People e da qualche settimana in libreria, arriviamo ora al 27 maggio 1934, alla partita degli ottavi di finale con cui a tutti gli effetti prese avvio il mondiale. Italia, Stati Uniti.
Sì, intanto una premessa, perché gli Stati Uniti hanno fatto un piccolo capriccio prima di arrivare alla partita contro l'Italia e Mussolini fece di tutto per accontentarli. Loro dovevano, gli americani, affrontare il Messico in una eliminatoria e pretesero di giocarla a Roma. Mussolini, sempre nell'ottica di coprire qualsiasi spesa, accettò e organizzò uno Stati Uniti-Messico, praticamente un sedicesimo di finale fuori programma, a Roma e andò di persona a vederlo. Gli Stati Uniti vinsero bene e la stampa per questo li definì come dei campioni da temere, dei temibilissimi campioni. Lo disse anche alla radio la mitica voce di Niccolò Carosio, che arrivava a tutti gli italiani anche grazie a 250.000 apparecchi che aggiornavano in tempo reale, apparecchi radiofonico, gli italiani anche in situazioni di ascolto pubblico. In realtà Italia-Stati Uniti non ebbe praticamente storia, finì 7-1 e fu una grandissima lezione degli italiani contro gli americani. Insomma, gli azzurri di Pozzo diedero spettacolo e il risultato non fu veramente mai in discussione. L'Italia così celebrava la vittoria e la stampa poteva dire quali grazie e quali forze il regime fascista aveva impresso ai loro calciatori.
Gli altri ottavi di finale riservarono qualche sorpresa.
Qualche sorpresa e qualche conferma. Non per niente il tabellone era stato sorteggiato in un ambiente un po' particolare, all'ombra di un grande busto in bronzo di Mussolini in un albergo di Roma, e nel cammino Austria e Ungheria vennero preservate contro la Francia e contro l'Egitto, no? Perché, si domanda, perché furono favoriti? Perché un gol di Scholl degli austriaci fu regolarizzato anche se era in fuorigioco, e perché agli egiziani fu negata una rete di un certo Fauzi per un fuorigioco inspiegabile? Lo disse il Guerin Sportivo, pensate, un giornale molto fascista al tempo e invece molto democratico successivamente. Dice: sarebbe stato un colpo mortale per questo campionato, perché l'attrattiva maggiore scaturisce dalla sfida tra quelle due che sono state ritenute le più forti nazionali del continente. E infatti ai quarti andarono poi Austria e Ungheria. Il resto del tabellone fu abbastanza una conferma delle aspettative. La Spagna batté il Brasile e la Cecoslovacchia batté la Romania, la Svizzera fece fuori i Paesi Bassi, l'Argentina, menomata, perse contro la Svezia e, come detto, il Brasile si inchinò alla Spagna.
E la Germania?
La Germania era in una situazione particolare, perché Hitler aveva ormai preso possesso della Germania e il regime aveva già stabilito un suo percorso di violenza e oppressione, ma il Führer si disinteressava completamente del calcio, forse di tutto lo sport in generale. Aveva delegato ai suoi uomini la cura e l'allineamento dello sport alle bisogna dei nazisti. E quindi la partita Germania-Belgio finì un po' nel dimenticatoio, anche i giornali tedeschi la considerarono meno. E invece la Germania diede un forte spettacolo e sconfisse il Belgio con 5 reti contro 2.
Arriviamo ai quarti di finale, quelli di Italia-Spagna, una partita che tu hai definito il primo grande furto con scasso calcistico che il regime impose al resto del mondo.
Italia-Spagna fu un'epopea, una delle pagine più importanti del calcio, anche se dobbiamo dire una delle pagine più nere, perché fu proprio segnata dalla manipolazione che il regime impose al sistema calcistico della FIFA e impose agli arbitri. La partita dovette essere peraltro ripetuta, perché al tempo i calci di rigore non erano stati ancora inventati, e quindi se una partita finiva in pareggio doveva essere ripetuta il giorno dopo. 1-1 finì, diciamo, la prima sfida tra Italia e Spagna, una partita caratterizzata dagli errori o dai favori che l'arbitro Bert fece tutti in favore degli italiani. Perdonò gravissimi falli che gli azzurri fecero ai danni degli spagnoli, insomma li picchiarono per tutta la partita. Gli spagnoli si infortunavano uno dietro l'altro e non potevano essere sostituiti al tempo, quindi rimanevano in campo zoppicanti. Il gol del vantaggio di Ferrari, chiaramente partito da un'azione di fuorigioco, e la palla si sacca solo perché Meazza fa prima una carica e poi un'ostruzione su questo leggendario portiere che è Zamora, uno dei portieri più forti del mondo e uno dei portieri più carismatici che il mondo sportivo abbia mai conosciuto. In più l'arbitro annullò un gol di La Fuente, sostenendo di aver fischiato un fuorigioco un attimo prima del tiro, ma il gol, come tutta la stampa del mondo, tranne quella italiana, dissero, era chiaramente regolare perché davanti a lui c'erano 3 difensori azzurro. Il gol era regolare ma fu annullato e il quarto di finale finì 1-1, dovendo essere ripetuto.
Dunque Italia-Spagna venne rigiocata il giorno dopo. In che condizioni giocò la Spagna?
Fu una partita ancora peggiore, perché tra gli spagnoli ci furono 6 infortunati gravi, impossibilitati a giocare. A questi 6 si aggiunse poi Zamora, le cui motivazioni di questo forfè improvviso non sono mai state chiarite. Forse è stato minacciato direttamente da emissari che il partito fascista mandò negli spogliatoi spagnoli già dopo la gara di andata. Fatto sta che la squadra spagnola, fortissima, fu schierata con metà degli effettivi e quindi in una situazione di debolezza e in una situazione in cui tutti i meccanismi tattici erano saltati. Non solo, ma anche nella ripetizione un arbitro, Mercé.
Dunque venne cambiato l'arbitro, ma con grandi discussioni.
Certo, perché tecnicamente la partita doveva essere ripetuta e quindi l'arbitro doveva essere confermato in Berg. Ma ovviamente agli spagnoli non poteva andare bene, perché quell'arbitro era stato incredibile nella serie di aiuti che diede all'Italia, nei torti che fece alla Spagna. E quindi pretesero il cambio di arbitro e l'arbitro fu effettivamente cambiato. Questo uno smacco, se ci pensiamo oggi, no? Cioè una confessione manifesta della inappropriatezza dell'arbitro della partita d'andata. E però il nuovo arbitro Mercé fece la stessa cosa, e infatti tutta l'Europa parlò di questi due arbitri come noi parlammo, vi ricordate, nei mondiali della Corea del Sud, dell'arbitro Moreno, perché anche Mercé
nel 2002
anche Mercé non vede di nuovo la raffica di fallacci che gli azzurri fanno contro gli spagnoli che devono finire di giocare in 9 perché sono acciaccati. Addirittura gli spagnoli, per far capire la loro situazione, si alzarono la maglietta, facevano vedere agli spettatori le ferite che avevano nel corpo, nel busto. Il gol di Meazza, del grande Meazza, è però viziato da una serie di falli sul portiere fatti da Guaita e da De Maria, che qualsiasi replay oggi avrebbe manifestato come un gol irregolare. Allo stesso modo però alcuni atterramenti in area da parte di giocatori italiani ai danni di spagnoli non vennero sanzionati con il rigore, e Monzeglio, che fu protagonista di un fallo clamoroso in area, non fu sanzionato con quello che oggi diremo un rigore chiaro. Allo stesso modo fu annullato per fuorigioco inesistente un gol dello spagnolo Rigueiro, che avrebbe provocato il pareggio. Successivamente un altro gol spagnolo venne annullato. Insomma, un'ecatombe di errori, o forse di favori, che consentirono all'Italia di battere la Spagna in quella che la FIGC chiamò la più bella partita del mondiale e che invece forse fu la più brutta, la più oscena.
Entrambi gli arbitri di Italia-Spagna, sia Bert della prima partita che Mercé nella seconda, furono contestati in qualche modo al loro ritorno a casa, in forme diverse.
Beh, insomma, la loro prestazione fu veramente imbarazzante e tutti poterono vederlo, persino i dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio si accorsero che forse la mano era stata calcata troppo, ma andava a loro vantaggio. Però in patria questi arbitri ebbero conseguenze. Entrambi furono, tra virgolette, processati. Uno fu addirittura radiato, inizialmente a vita, poi fu reintegrato. L'altro fece parlare molto di sé, perché pur volontario, pur dilettante, tornò in patria con una Fiat fiammante, nuova di zecca, e nessuno spiegò mai come se la fosse procurata. Lasciamo ai nostri ascoltatori l'avanzare di qualche sospetto, qualche dubbio.
Nessuno in Italia lesse sui giornali i commenti che tutte le altre testate del mondo avevano riportato, descrivendo l'immane indignazione che si era sollevata in Spagna a proposito delle decisioni arbitrali. I giornali italiani cantarono di una bella e sudata vittoria contro un avversario tosto, organizzato e pieno di campioni. Una vittoria che avrebbe dato morale e fiducia ai giocatori e al popolo intero, nonché, ovviamente, al Duce. La stampa internazionale invece condannò l'atteggiamento codardo dei due arbitri. Qualche cronista parlò della loro venalità. Tutti giudicarono falloso al limite del criminale il gioco degli azzurri. Adombrarono il sospetto di una dilagante corruzione della classe arbitrale. Commenti di apprezzati critici sportivi descrissero un miserabile sistema italiano, fatto di fallacci da parte di giocatori violenti e arbitri comprati. Sostennero che il vero risultato della seconda partita doveva essere 2-0 per gli spagnoli. Dunque, Giovanni, rispetto al racconto della partita, ci fu una notevole differenza tra la stampa italiana e la stampa internazionale.
È una pagina da leggere, soprattutto per chi si interessa di comunicazione, di giornalismo e di propaganda, perché proprio manifesta la situazione. I giornali italiani tutti in coro celebrano la vittoria dell'Italia contro la Spagna, contro una enorme, gigantesca ed eroica prestazione, performance degli azzurri. Cantano la vittoria degli azzurri e cantano il merito, che ovviamente è del regime fascista, che ha costruito una squadra, costruito delle coscienze, degli atleti capaci di battere questa grande potenza che era la Spagna. In questa canzone, in questa narrazione che la stampa italiana fa di questo successo, non c'è nessun cenno ai falli, agli infortuni che hanno subito gli spagnoli, alle polemiche per i gol annullati agli spagnoli, alle polemiche per i gol convalidati agli italiani che invece non c'erano, erano frutto di falli o fuorigioco. Insomma, una cappa di bugie caratterizza il racconto di queste due partite, e una cappa che svela quanto la stampa italiana fosse completamente piegata ai desideri, ai capricci e ai vizi del regime. Ma bastava varcare la frontiera, leggere i giornali francesi, per non parlare di quelli spagnoli ovviamente, ma persino quelli tedeschi nazisti, per capire come era evidente che gli arbitri avessero condizionato la partita e come era evidente che i due arbitri non avevano fatto di loro sponte tutto questo spettacolo, erano stati indotti a farlo oppure manipolati oppure pagati per farlo. I francesi urlano allo scandalo, dicono che l'Italia ha rubato l'accesso alle semifinali, e che forse era la verità, perché se avessero avuto al tempo la VAR o la Moviola, il meccanismo era evidente, era chiaro, nessuna azione era regolare, tutti i falli sarebbero dovuti essere sanzionati e l'Italia non sarebbe andata avanti.
Giovanni, oltre ai falli di Italia-Spagna, ci fu a monte, proprio all'inizio, un discorso di regole non rispettate dall'Italia. Mi riferisco agli oriundi.
Eh beh, certo, perché già quella degli oriundi era una forzatura, no? Cioè, l'Italia giocava con dei giocatori che avevano disputato la finale del 30 con la maglia dell'Argentina, eppure li faceva schierare. Però c'era almeno una parvenza di regole che doveva essere rispettata, ossia gli oriundi, una volta italianizzati, potevano giocare se e solo se erano stati residenti in Italia per almeno 3 anni. Beh, delle inchieste fatte da organismi sportivi successivi, ma anche degli articoli pubblicati dal Marca, diciamo in diretta rispetto a quelle partite, dimostrarono che i calciatori ex stranieri italianizzati dell'Italia non erano stati residenti in Italia negli ultimi 3 anni. Anzi, nel triennio avevano giocato addirittura con la loro nazionale precedente, l'Argentina o il Brasile. Ecco, questa presenza violava una regola fondamentale, cioè se tu schieri un giocatore che non puoi schierare, perdi la partita a tavolino. Quindi l'Italia avrebbe dovuto perdere a tavolino già nella partita di esordio contro gli americani.
Immaginiamo l'Italia di oggi se potesse pescare a piacimento campioni dal Brasile o dall'Argentina che fino a qualche mese prima hanno
sarebbe
giocato.
Sarebbe bello, ma non possiamo, grazie a Dio.
Messi lo prenderei.
Beh,
ma
tu
non
esageri.
Si può. Arriviamo così alle semifinali. Ma prima di parlare di Italia-Austria, ti chiedo, Giovanni, di dirci come andarono le altre partite.
Sì, è bene anche chiarire che l'interferenza degli arbitri e del regime non valse solo per l'Italia. Cioè, il sistema cercò di favorire le nazioni amiche dell'Italia. Ad esempio, in Austria-Ungheria, l'altro quarto di finale, l'arbitro italiano, guarda caso Mattea, favorisce in ogni modo l'Austria, che era la nazione amica del fascismo e di Mussolini. Pensate che Mussolini cercò di impedire in ogni modo l'annessione dell'Austria alla Germania difendendo il leader viennese Dollfuss, che invece sarà assassinato dai nazisti in uno dei più vili assassini politici della storia europea.
Poi tu ci spiegherai come, a fronte di quell'assassinio, però Mussolini non disse niente.
Disse che avrebbe schierato subito alcuni contingenti al Brennero, ma in realtà nel giro di un paio di giornate dimenticò l'accaduto e strinse sempre di più l'alleanza con il dittatore nazista. In quella partita l'arbitro Mattea cercò di favorire gli austriaci non fischiando nessun fallo contro di loro, anzi espellendo senza motivi almeno un giocatore ungherese. E pensate che la scena fu così disastrosa, questo arbitro fu protagonista di una direzione di gara così scandaloso che gli stessi italiani fascisti in tribuna lo fischiarono da come diresse male la partita. E non dobbiamo stupirci, perché allo stesso modo un altro arbitro italiano, Barlassina, nell'altra semifinale che determinerà lo sfidante italiano, quindi tra Germania e Slovacchia, cercò in ogni modo di favorire i tedeschi, ma non ci riuscì perché i cechi vinsero 3-1. In ogni caso, un'Austria così favorita che batté di fortuna e a stento l'Ungheria 2-1 si trovò in semifinale contro l'Italia.
L'Austria era considerata comunque una grandissima squadra, il celeberrimo Wunder Team, la squadra delle meraviglie che incantava l'Europa negli anni 30.
Sì, l'Austria come l'Ungheria erano un po', diciamo, i modelli del calcio mitteleuropeo, e l'Austria era veramente una formazione fortissima, completa in ogni reparto, capace di sovrapposizioni come solo il tempo avrebbe insegnato alle altre squadre di calcio, e aveva in attacco questa figura veramente esemplare come Sindel. No? Cartavelino lo chiamavano perché era magro, ma questo attaccante capace di purgare i portieri di mezza Europa. Poi magari ci torniamo su
assolutamente
su Sindelar,
sì, perché la storia è molto interessante e drammatica, purtroppo
tragica anzi, però Sindelar fu talmente grande da voler dire la sua anche e direttamente contro Hitler, e infatti ne pagò le conseguenze, ma contro l'Italia fu annullato dagli stratagemmi e dai fallacci che i difensori italiani ordirono contro di lui.
Prima di entrare nel racconto della partita Italia-Austria, ti chiedo di commentare ciò che disse l'allenatore austriaco Hugo Meisl, che così si pronunciò: temo l'Italia, ma temo di più l'arbitro.
Aveva drammaticamente ragione, perché l'arbitro era stato scelto dai dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, che indussero quelli della FIFA ad accettare, e la scelta cadde su questo arbitro svedese Eklind, che tra l'altro era sostenuto da un dirigente della Federazione Svedese che voleva, ingraziandosi l'Italia, scalare i vertici della FIFA. Quindi insomma questo grumo di potere che si stava alleando all'Italia per avere vantaggi. Ed Eklind, prima di essere nominato, viene avvicinato da dirigenti fascisti che gli dicono sostanzialmente: guarda che ti potremmo dare la semifinale, ma se la arbitri bene potresti avere anche la finalissima. Beh, un giovane arbitro svedese di 28 anni che viene avvicinato dagli organizzatori italiani fascisti di un mondiale in Italia per dirigere una partita in cui gioca l'Italia, a cui viene promessa la finale se arbitrerà bene, ovviamente cosa capisce? Che deve favorire l'Italia. Questo solo su un piano psicologico, ma sospettiamo che dietro ci sia stato anche qualcosa di più concreto, se è vero come è vero che ad esempio la Federazione Italiana Gioco Calcio mise sul tavolo 100.000 scellini a favore della Federazione Austriaca prima della partita contro l'Austria per favorire un intervento sulla riorganizzazione dei campionati e sulle attrezzature della Federazione di Vienna, e questo insomma era un messaggio che indusse poi dopo lo stesso Meis a ridurre le sue accuse, a rientrare nei ranghi, e quindi consegnò la partita a Ekrin e al destino che ormai era già segnato per l'Austria.
In questa partita ci furono anche interferenze tattiche da parte del fascismo.
Il regime voleva che giocassero i suoi campioni, i campioni fascisti non solo di nome ma anche di fatto, e fascistissimo era sicuramente Monzeglio, un difensore rude, un fascista della prima ora, un fascista che aderirà anche alla Repubblica Sociale ed era amico dei figli di Mussolini. Proprio prima delle partite i figli o i delegati della famiglia andarono nel ritiro degli azzurri a incontrare espressamente Monzeglio, un modo diretto per dire a Pozzo schieralo, e Pozzo devo dire che lo schiererà sempre obbedendo a un ordine silenzioso ma chiaro della famiglia, che lo costringe a modificare proprio l'assetto tattico della sua formazione e a riequilibrare quella lentezza che Monzeglio dava alla sua nazionale. Non escluso che anche questa presenza costrinse l'Italia a ricorrere ai soliti trucchetti per battere l'Austria sul campo.
Amici sportivi, buonasera, qui è Nicolò Carosio che vi parla, stadio milanese di San Siro. L'Italia, dopo aver superato Stati Uniti e Spagna, si accinge ad affrontare l'Austria nella semifinale dei campionati del mondo 1934.
Quella che abbiamo sentito è la voce di Nicolò Carosio, una voce intrisa di toni e termini nazionalisti, con quella militarizzazione del linguaggio sportivo che tanto il regime aveva impostato per educare il popolo a uno stato d'allerta perenne in difesa della nazione. Giovanni, raccontiamo allora cosa successe sul campo in quella che è un'ennesima pagina nera di sport.
Bisognerebbe veramente avere il replay, ma il gol del vantaggio azzurro è incredibile nella sua dinamica ed è un gol irregolare che è favorito da una doppia carica che Meazza e Ferrari agiscono sul portiere Platzer, un altro portiere mitico e molto forte, ma che fu completamente travolto dall'azione combinata dei due azzurri. Platzer rimase scosso a terra per questa carica evidente e così gli italiani poterono andare in vantaggio.
Ancora deciso di Guaita, tiro, Platzer para, Meazza, palo, Guaita, gol! L'Italia in vantaggio, il pubblico esulta.
Per tutta la partita gli italiani picchiarono duro, l'abbiamo detto, Sindelar non riusciva più a correre a fine partita, non riuscì a dare quel contributo chiaro e forte che aveva sempre dato. Ekrin negò due rigori evidenti che erano a favore degli austriaci e si esibì in una azione che veramente ha dell'incredibile e ogni volta che la raccontiamo nessuno ci crede. Ci fu un lancio lungo dei calciatori austriaci verso Zizek, che era liberissimo e poteva indirizzarsi veramente verso la porta azzurra per pareggiare, e cosa fa l'arbitro? Colpisce il pallone, lo devia e fa in modo che non arrivi agli attaccanti austriaci. Ma pensate oggi se un arbitro deviasse un'azione da gol, che inferno succederebbe? E invece non successe niente, la partita rimase ancorata sull'1-0, quel gol irregolare che fecero gli azzurri, e l'Italia staccò il biglietto per la finale.
Dunque siamo in finale. 10 giugno 1934, Roma, stadio del Partito Nazionale Fascista, si gioca la finalissima, Italia-Cecoslovacchia. Giovanni, partiamo dal clima. Qual era? Che messaggio recapitò Mussolini all'allenatore Vittorio Pozzo?
Il clima era caratterizzato da un nervosismo assoluto ed è comprensibile perché Mussolini aveva ottenuto tutto fin lì e non poteva farsi sfuggire dalle mani una coppa che considerava sua e che voleva sua ad ogni costo. Infatti, fare capitare un messaggio direttamente a Vittorio Pozzo, i cui toni erano drammatici. Si dice che il messaggio finisse con questa frase: Dio l'aiuti se fallisce. E capite bene quale tasso di responsabilità cadeva sulle spalle di Vittorio Pozzo, e il commissario tecnico la riversò integralmente sulle spalle dei suoi ragazzi, che percepirono, ora forse quella minaccia non era così vera, ma sulle spalle, sulle coscienze di questi ragazzi, su questi giovani sportivi abituati alle coccole, materializzava veramente una minaccia di morte se avessero perso.
Il giorno della finale, tifosi e giornalisti furono immersi in una Roma interamente caratterizzata da striscioni e manifesti inneggianti al Duce. Lo stadio del Partito Nazionale Fascista fu riempito in ogni ordine e grado, 50.000 spettatori. Tutti potevano vedere Benito Mussolini seduto in tribuna centrale in un ipnotico abito chiaro che si alzava in piedi e salutava, che dava il tempo alla banda militare quando cominciava a suonare le marce e gli inni fascisti. Non solo, la partita di fatto cominciò prima del fischio d'inizio, quando l'arbitro svedese Eklind fu invitato in tribuna d'onore per incontrare e salutare il Duce. I due lo fecero alla luce del sole, in modo che i giocatori cecoslovacchi potessero vederli, potessero capire che le cose erano decise. Una manovra per fiaccarli, come ammisero poi gli sconfitti. Mussolini sorrise a Eklind, era stato lui a sceglierlo, e in quel momento gli ricordava silenziosamente gli impegni presi. Giovanni, dal punto di vista del Duce, come arbitrò Eklind?
Eklind fu perfetto. Nella fatica che gli azzurri facevano per imporsi sulla Cecoslovacchia, l'arbitro lasciò correre tre fuorigioco piuttosto evidenti agli azzurri, che però non riuscirono a concretizzare, e non concesse un rigore netto a favore dei cechi per l'atterramento di Svoboda. Insomma, l'arbitro fece il suo dovere e riuscì ad accompagnare gli azzurri a dei supplementari che non avrebbero meritati, in una partita caratterizzata da falli mai puniti, e solo nell'extra time gli azzurri riuscirono a passare in vantaggio e poi ad aggiudicarsi il titolo. Una partita con meno episodi, ma anche questa, la finalissima, caratterizzata da un colossale aiuto dell'arbitro all'Italia.
Intercetta Monzegno, palla avanti a Meazza, ecco Meazza scattare, supera la metà campo, avanza ancora, tira verso Guaita, spostata al centro, scatta la nostra ala, evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, gli si fa incontro Cirochi, Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro, rete.
Cosa dissero i giornali? Quelli italiani erano assolutamente omologati anche nei titoli.
Guarda, con tutto il rispetto verso i giornalisti che dovettero chinarsi alla violenza fascista, leggere i titoli dei giornali italiani insegna molto su cosa fu il regime. E allora, se vuoi, comincio dal Corriere della Sera, a 9 colonne. Animati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo. La Stampa: i calciatori italiani alla presenza del Duce conquistano il campionato del mondo. La Gazzetta dello Sport: gli azzurri conquistano alla presenza di Mussolini il campionato del mondo. Vedete che sono tutti uguali e sono superati solo dal Popolo d'Italia, organo ufficiale del fascismo. In nome alla presenza del Duce, gli azzurri vincono il titolo mondiale, perché questo era il messaggio che la velina dell'ufficio stampa di Palazzo Venezia aveva diramato ai direttori, e tutti obbedirono pubblicando lo stesso titolo. Al contrario, e ovviamente, nei giornali di tutto il resto del mondo era raccontata la verità, ossia di un campionato falsato e manipolato, come tante piccole inchieste sportive nel tempo dimostrarono. Nessun mondiale fu manipolato come quello del 1934.
Dunque l'Italia vinse i mondiali del 1934. Vittorio Pozzo, che alzò la coppa, disse che quella vittoria aveva costituito per i giocatori e per sé, per l'allenatore, un insieme di esperienze che li aveva resi fieri di essere italiani e di sentirsi fascisti.
Ecco, vedete la cattiveria di questa frase: fieri di sentirsi italiani e fascisti, con buona pace degli altri italiani, degli oppositori, degli esuli, dei detenuti, dei perseguitati, dei torturati, di chi era rimasto nascosto, di chi era morto, di chi aveva rinunciato per paura ai propri ideali e alla propria vita sociale, alla faccia dei morti ammazzati in nome di una dittatura che aveva ormai oppresso l'Italia intera.
Chiudiamo la puntata ricordando quello che scrisse il calciatore, allenatore e scrittore sportivo Carlos Giurado descrivendo la vittoria del 1934 da parte dell'Italia. 5 trucchi per vincere un titolo mondiale. Comprarsi l'organizzazione in casa, pagare l'avversario che potrebbe non farti qualificare, ingaggiare giocatori stranieri in modo illegale, pressare e convincere gli arbitri a favorirti, minacciare la tua squadra. Avete ascoltato Mondiali senza Gloria, un podcast in 6 puntate di Giovanni Mari e Daniele Soffiati, tratto dal libro Mondiali senza Gloria di Giovanni Mari, edito da People, una produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotein, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.